Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con Slancio Onlus. Grazie alla gentile collaborazione di Lara Brambilla, Francesco Boccalatte, Ilaria Ghiro e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Io sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, e del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche ESLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, siamo una grande squadra di clinici e scienziati che lavorano assieme per aiutare le persone affette da SLA a prendere decisioni informate a proposito dei trattamenti alternativi e off-label che si possono trovare su internet.
Grazie, questo è molto importante e di grande aiuto a tutta la comunità. Ok, iniziamo la puntata di oggi in cui parleremo di «La terapia della luce è un beneficio per i pazienti affetti da SLA?» e ALS Untangled revisione numero 60. Nello specifico andremo a discutere due tipi di terapia della luce, laser terapia e sauna terapia. Dottor Bedlack, per essere certi che tutti abbiamo le stesse nozioni di partenza, potrebbe per favore brevemente parlare di cosa sono questi due tipi di terapia della luce e perché ci si focalizza su questi due?
Certamente. Allora, torniamo alle lezioni di fisica che seguivamo al liceo, parecchio tempo fa nel mio caso, e ricordiamo che la luce è una radiazione elettromagnetica. Viene caratterizzata dalla sua lunghezza d'onda, misurata in nanometri. La luce visibile ha lunghezza d'onda tra i 400 e i 700 nanometri. La luce che ha lunghezze d'onda inferiori è definita ultravioletto, mentre la luce che ha lunghezze d'onda maggiori è detta infrarosso. Può anche provenire da diverse sorgenti, ragion per cui ci sono diversi tipi di lampade come i LED, i laser e così via. Oltre ad avere diverse lunghezze d'onda, queste sorgenti possono fornire diverse quantità di energia, che è misurata in joule, e di potenza, che è misurata in watt. Quando si descrive la potenza o l'energia, è importante definire l'area su cui l'energia viene indirizzata. Questa è chiamata densità di potenza o irradianza, ed è misurata in milliwatt per centimetro quadrato. Talvolta è anche definita come densità di energia che si misura in joule per centimetro quadrato. Quando la luce viene a contatto con i nostri corpi, tutte le cose che abbiamo descritto, ovvero i parametri della sorgente, aiutano a determinare se viene dispersa o assorbita nei tessuti. L'analisi della dispersione luminosa è tra l'altro alla base di alcuni strumenti di imaging diagnostici. La luce che viene assorbita può causare una varietà di effetti che dipendono ancora dai parametri della sorgente. Tra questi effetti troviamo i fototermici, cioè il calore, i fotochimici e i fotobiologici, cioè quelli che includono cambi nell'espressione di geni e nella funzione delle proteine. È attraverso questi effetti biologici che la fototerapia è stata usata per trattare molte patologie per varie decadi.
Wow, dottor Bedlack, questo è davvero fantastico e mi ricorda quelle lezioni che non vorrei ricordare di scienze fatte alle superiori. Una di quelle lezioni che mentre le studi non credi che le userai mai nella vita reale e invece eccomi qua. Grazie, è stato molto educativo. Sembra che ci siano solo poche variabili della luce con cui si può identificare la terapia della luce. Questo sembra che potrebbe rendere più difficile capire la definizione della terapia della luce o sto complicando io il soggetto?
Beh, direi che è una terapia innovativa per molti di noi, ma veramente non dovrebbe sorprendere che ce ne possano essere varie forme e tipi. Intendo dire che, dopo tutto, a pensarci bene, quando parliamo di farmaci descriviamo diversi tipi di produzione, diverse dosi, tempistiche e l'importanza delle diverse vie di somministrazione. Dovremmo solo ricordarci di descrivere queste cose anche quando parliamo di fototerapia.
Questo è vero. Grazie per aver chiarito il tutto. Ora possiamo parlare di come la terapia della luce potrebbe funzionare. Ho letto in una recensione di ALS Untangled che, quando diversi tipi di terapia della luce vengono testati in colture cellulari, sono in grado di avere un effetto positivo sulla sintesi mitocondriale, sulla neuroinfiammazione e sullo stress ossidativo. Tutte cose che sembrano avere un ruolo nella progressione della SLA. In superficie, questo sembra quindi essere un'eccezionale scoperta. D'altro canto, non ho molto capito bene come i diversi tipi di terapia della luce sono stati scelti e perché. Inoltre, i risultati osservati su colture cellulari possono davvero essere tradotti in trattamenti su pazienti umani?
Ottima domanda. Non lo so per certo, ma immagino che diverse lunghezze d'onda e densità di energia siano state applicate alle cellule in coltura e quelle che sono state descritte nella pubblicazione sono quelle che funzionavano meglio. Ora, di sicuro, perché la fototerapia possa essere usata come trattamento per la SLA, dovrebbe essere in grado di attraversare la pelle, il cranio, la colonna vertebrale e trovare la sua strada fin dentro i motoneuroni e le cellule della glia, sempre mantenendo una dose di energia terapeutica. Non sappiamo ancora se questo sia proprio possibile.
Giusto. La ringrazio per la spiegazione. Un'altra domanda che ho è la seguente. Se la terapia della luce ha dimostrato che gli effetti positivi appena discussi esistono e ci sono dati che dimostrano che alcuni parametri della terapia della luce possono raggiungere la superficie del midollo spinale e del cervello negli animali, come mai il team di ALS Untangled non ha trovato nessuna prova che dimostri l'effetto sui motoneuroni? E come si può sapere che la terapia della luce raggiunga davvero il midollo spinale e il cervello? Si possono fare dei test più accurati?
Dunque, quel che sappiamo è che all'interno di specifici parametri la fototerapia può raggiungere la superficie della colonna e il cervello negli animali. Quindi è stato dimostrato che la fototerapia transcutanea tramite laser a 810 nanometri, 150 milliwatt, 1589 joule per centimetro quadrato, mirata su uno specifico sito per circa 3000 secondi al giorno, per 14 giorni, era in grado di penetrare il midollo spinale di un ratto malato e riusciva a ridurre i marcatori di neuroinfiammazione, a preservare gli assoni e persino a migliorare il recupero della deambulazione. Sappiamo anche che la fototerapia transcutanea, applicata da raggio LED a 670 nanometri, 250 watt per metro quadro, su tutta la superficie del cranio per 30 minuti, era in grado di penetrare il nervo ottico di un ratto malato, almeno fino al cervello, e ridurre i marcatori di stress ossidativo, e persino migliorare il recupero della vista. Questo è promettente, ma a parer mio ancora non conferma che la fototerapia possa penetrare fino ai motoneuroni dei pazienti con SLA, e questo è il motivo per cui le abbiamo assegnato un voto D nella scala delle prove di meccanismo.
Sì, questo ha senso. Quindi ci sono tre studi preclinici che il team di ALS Untangled ha considerato rilevanti, due i modelli murini e uno sui cani. Potrebbe per favore parlare brevemente di questi studi e del perché sono considerati rilevanti per la ricerca sulla SLA?
Sì, lo farò breve perché l'abbiamo già descritto in dettaglio nel nostro articolo, ma in pratica la fototerapia con diversi dosaggi ha migliorato la sopravvivenza di motoneuroni in coltura e ha preservato la funzione motoria, almeno per un periodo, nei topi con mutazione di SOD1 e forse, cosa più interessante di tutte, può mantenere le funzioni motorie e la sopravvivenza nei cani affetti da una condizione simile alla SLA, chiamata mielopatia degenerativa canina.
Wow, ottime notizie! Mi faccio ricordare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 27 luglio del 2023. Nella banca dati di Patients Like Me ci sono due pazienti che hanno riportato l'uso della terapia della luce e della sauna terapia, rispettivamente, ma nessuno dei due ha menzionato degli effetti sul decorso della malattia. C'è però un caso clinico pubblicato su una rivista scientifica, ma quello studio contiene molti difetti. Potrebbe brevemente commentarlo?
Sì, ho trovato questo caso affascinante. Si tratta di un individuo di 60 anni, con 4 anni di progressione di SLA agli arti. Si diceva che la diagnosi fosse confermata da esami neurologici, elettromiografia e studi di neuroimaging, per escludere patologie diverse. Al tempo in cui fu iniziata la fototerapia, il paziente stava su una sedia a rotelle e NIV, cioè ventilazione non invasiva, la notte. Questo specifico protocollo di fototerapia consisteva in due diversi laser, Uno ha 810 nanometri, 12-15 joule per centimetro quadrato, con area di dimensione 5 cm, e il secondo laser ha 890 nanometri, 4 joule per centimetro quadrato e area di 1 cm. Questi raggi erano configurati per amministrazione transcutanea dalla fronte, la colonna vertebrale, il presso brachiale, lo sterno, l'ombelico e la pelvi. La fototerapia veniva amministrata in 3 cicli, ognuno composto da 2 sessioni al giorno, per 10 giorni, con 40 giorni tra un ciclo e l'altro. La durata di ogni sessione non era specificata, ma a quanto si dice, questo paziente ebbe un miglioramento della respirazione, della forza degli arti e riduzione della disabilità, incluso il miglioramento nella capacità di impugnare il coltello e forchetta, abbottonare una camicia e camminare per più di 100 metri. Ora si riferisce che questi benefici erano transienti, poiché si notava una regressione da 20 a 30 giorni dopo ogni ciclo. Penso sia molto affascinante, ma vedo alcuni problemi. Per prima cosa, non c'erano molti dettagli al di là della diagnosi di SLA. Certamente abbiamo trovato abbastanza dati per poter essere sicuri che la diagnosi fosse corretta. Tuttavia non c'era alcun cieco nello studio, cioè il paziente sapeva cosa gli veniva somministrato, così come lo sapevano anche i valutatori. Il protocollo di trattamento era un po' vago, cioè, pur essendoci vari parametri, non credo che sarei in grado di riprodurlo su uno dei miei pazienti, allo stesso modo. Semplicemente non ci sono abbastanza informazioni. Inoltre c'è una sorprendente mancanza di parametri standardizzati per la valutazione di SLA. Per esempio mancano le misure ALS, FRS, R, non ci sono misure di capacità vitale forzata, FVC. Pertanto, tenendo conto di tutti questi problemi, abbiamo dato a questo caso una valutazione di grado D.
Ok, grazie per aver chiarito lo studio. Per me è molto interessante che uno studio clinico con l'utilizzo della terapia della luce è stato progettato nel 2008. Però non ci sono prove che questo studio è poi stato effettivamente condotto o del perché sia stato cancellato. È questa una cosa che succede spesso o è un evento raro?
Sì, anche io ho trovato questa cosa frustrante. Capita, lo devo dire, poiché i trial sono molto difficili da avviare. Ci sono molte ragioni per cui l'idea di uno sperimentatore può non risultare in un trial. Tra queste ragioni ci sono i cambi nei tempi di investigazione, ci possono essere problemi di finanziamenti, ci possono essere difficoltà a ottenere i contratti, problemi con l'approvazione regolatoria. Tutte queste cose devono succedere in anticipo, infatti dal momento in cui mi viene l'idea di avviare un trial, al momento in cui posso arruolare il primo paziente, può passare anche un anno.
Facciamo l'esempio di uno studio clinico sulla terapia della luce che viene annunciato ma poi non viene avviato. È possibile che nel mentre qualcuno ha saputo dello studio e avendo il tempo, l'interesse e i finanziamenti necessari per condurlo, possa aver preso l'iniziativa e possa averlo fatto iniziare successivamente?
È possibile. Per fare un esempio, quando si parla di diete chetogeniche, come abbiamo fatto nel precedente podcast numero 45, trovo sorprendente che così poche persone sapessero che questo trial fosse rimasto aperto per 6 anni in un famoso centro SLA americano, ma avesse arruolato solamente un paziente. Dunque, è possibile che se questi trial non vengono discussi durante congressi scientifici, se non c'è abbastanza diffusione del messaggio della nostra comunità, è possibile che le persone non ne siano a conoscenza. Penso che al giorno d'oggi sia molto meno probabile che questo accada. Come entrambi sappiamo, oggi possiamo avvalerci di questa fantastica armata di supporto ai pazienti, in particolare delegati alla ricerca, che ci aiutano a spargere la voce riguardo gli studi più promettenti. Quindi ritengo che ora sia meno probabile che in passato.
Giusto, ottime notizie. Si parlava di studi clinici fatti su persone affette da deficit cognitivi o con lesioni traumatiche cerebrali, ma è difficile trarre conclusioni da questi studi. Potrebbe essere a causa dei vari tipi di terapia della luce che possono esistere?
Esattamente. Sarebbe come chiedere a qualcuno che ha condotto trial farmacologici su deficit cognitivo quali farmaci intende. Abbiamo bisogno di conoscere molti dati in più, tipo quale specifico tipo di farmaco, a che dose, in che sito di somministrazione, per quanto tempo. Voglio dire, questo è un campo nelle prime fasi del suo sviluppo, ma potenzialmente molto promettente.
Giusto, giusto. Ora vorrei parlare dei rischi. Mi sembra di aver capito che in questi altri studi clinici non ci sono effetti negativi sui pazienti. D'altro canto, il povero ratto menzionato nell'altro studio pare abbia sperimentato danni cerebrali termici. Questo perché la terapia della luce usata sul ratto era circa 100 volte superiore al necessario per avere gli effetti biologici. Ma perché questo è successo? Cosa volevano testare? Inoltre, siccome ci sono così tanti parametri della terapia della luce, potrebbe succedere anche durante una progettazione di uno studio sugli esseri umani?
Allora, per rispondere alla prima parte della sua domanda, ho il sospetto che i ricercatori stessero cercando di determinare quale potesse essere la dose massima tollerabile di fototerapia nel ratto, così come noi facciamo lo stesso tipo di esperimenti con i farmaci. Infatti abbiamo bisogno di sapere questo tipo di informazione prima di poter portare un trattamento in un trial clinico sugli umani. E per rispondere alla seconda parte, sono sicuro che sia possibile un sovradosaggio di fototerapia, esattamente come accade per la maggior parte dei farmaci. Ma come sappiamo, in base agli eccellenti profili di sicurezza della fototerapia utilizzata alla corretta lunghezza d'onda, potenza, densità energetica, gli abbiamo dato un grado di rischio di tipo A nella tabella delle prove.
Ok, direi che questo è più un appunto generale, visto cosa è successo nello studio con il ratto. In generale, però, è chiaro che c'è un sacco di lavoro negli studi preclinici in cui si testano possibili nuovi farmaci o terapie, prima ancora che questi raggiungano la fase clinica 1, che molte persone conoscono come la fase in cui si testa la sicurezza del farmaco o della terapia, corretto?
Sì, intendo dire, abbiamo bisogno di avere un'idea. Non cerchiamo di tirare fuori un composto dalla provetta e iniziare immediatamente a darlo alle persone, in quanto dobbiamo prima essere sicuri che non le uccida. Perciò possiamo trarre qualche conclusione dagli animali, cioè possiamo capire quale intervallo di dosi il trattamento può essere sicuro per gli umani. Purtroppo questo si impara in parte spingendo la dose più in alto finché non si capisce quale dose è effettivamente tossica per gli animali.
Giusto, quindi quello che si evince è che, siccome ci sono molte variabili, è estremamente difficile calcolare i costi e le dosi. Se qualcuno volesse davvero provare la terapia della luce, come potrebbe rintracciare informazioni a riguardo e come potrebbe aggiungerla al suo normale regime?
Beh, quello che voglio dire adesso è che dovrebbero evitarlo. La ragione è che non ne sappiamo ancora abbastanza. Pensiamo a tutte le variabili di cui abbiamo parlato. Non sappiamo la giusta sorgente, la giusta lunghezza d'onda, la densità di potenza, non sappiamo dove dovremmo applicare la luce, a che dose e per quanto tempo. Abbiamo semplicemente bisogno di iniziare a fare più ricerche per cercare di capire tutto questo.
Ok, questo è in linea con le conclusioni tratte dal team di ALS Untangled, che ci sono plausibili benefici della terapia della luce per pazienti affetti da SLA, basandosi sul meccanismo d'azione. D'altro canto, non ci sono prove per supportare tutto ciò al momento. Corretto?
Vero. È un altro di quegli studi in cui mi piacerebbe moltissimo vedere più dati sull'uomo.
Giusto. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Apprezziamo molto le ultime notizie. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito anche oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!